Buon pomeriggio, ricominciamo. Allora, questo pomeriggio un po' affaticati dal pranzo, ma nel senso buono, insomma, se non ce la facciamo pazienza, anche se non prendiamo tutto, ci prende un po' il sonno, ci sta, voglio dire, ci mancherebbe. No, anche perché sono cose un po' consistenti, però ci proviamo lo stesso, a vivere ancora un'oretta stando un po' su queste cose. Allora, il terzo punto che trovate sul foglio è un po' il rilancio di oggi pomeriggio, che non è nulla di nuovo rispetto a stamattina e neanche rispetto ai temi fondamentali del piccolo disegno. Semplicemente proviamo a riprendere ulteriori cose e a ridirci che significato ha questo per la Chiesa di oggi, sostanzialmente, no? Ma prima ancora che per la Chiesa, per la nostra vita, insomma, per il nostro vivere comune. Quindi il titolo è La vita della Chiesa oggi, una casa per tutti. Ecco, ci terrei però subito a chiarire una cosa, perché dire una casa per tutti può sembrare anche molto bello, lo stiamo dicendo da questa mattina, a patto però che teniamo conto almeno di due cose che ci terrei che fossero sufficientemente chiari per evitare di essere un po' retorici, no? E innanzitutto questo, quando parliamo di casa, non l'abbiamo ancora detto, ma avremmo dovuto dirlo, dimenticanza mia. Certo, parliamo di tutto quello che ci siamo detti, no? Il sapore di casa, le cose di casa, ritrovarsi, benissimo. Teniamo però conto anche di un'altra cosa. In maniera paradossale, la casa esiste per non rimanerci tutta la vita. La vera casa è quella che a un certo punto spalanca le sue porte per non trattenerci. Questo è un tema educativo fondamentale. La vera casa è quella che ci accompagna poi a vivere effettivamente la vita fuori dalla casa. Meglio. Dovrebbe permettere di far sì che il mondo intero ci faccia sentire a casa. Altrimenti, qual è il rischio? Che anche la casa più bella, invece di liberare, diventa una prigione. Vi faccio un esempio partendo dal Vangelo, di nuovo, cose di casa. La parabola dei due figli, o del padre misericordioso, o tradizionalmente del figlio al prodigo. C'è uno in quella parabola che non esce mai di casa ed è il figlio maggiore. Lui è sempre stato a casa, tra le cose di casa, e lo dirà, vi ricordate? Io ho sempre fatto tutto ciò che mio padre ha detto di fare. Quella non è la casa che libera, non è la casa che accoglie. Il padre glielo dirà, no? Vi ricordate? Figlio, figlio. E non sono il tuo padrone, sono tuo padre, figlio. Forse non ci siamo capiti fino ad oggi. Forse il padre sembra quasi dire che abbia sbagliato forse anche un po' io a trattenerlo un po' troppo questo figlio. E se invece anche lui fosse provato magari come suo fratello a capire che il mondo è più grande, anche con tutte le ferite che questo comporta, ma forse avrebbe capito un po' di più dalla vita. Attenzione a questo, è molto importante. Cioè la vera casa non è il nido, c'è molta diversità tra una casa accogliente e una casa che diventa nido. Mi spiego? Quasi come una sorta di fuga. Guardate, questo è un tema importantissimo oggi. Oggi alla fine si dicevano del Covid, di tutto ciò che abbiamo vissuto. Sapete che ce ne stiamo accorgendo, e soprattutto con i quattordicenni, quindicenni, che sono quelli che sono stati più colpiti da questo dramma. Non dico dal punto di vista più diretto della malattia, ma capite, dal punto di vista psicologico, educativo, eccetera, no? Sappiamo bene quanti adolescenti hanno deciso di non uscire più di casa. Vedete che la cosa è un po' ambigua, ecco perché dico, certo una casa per tutti, ma che sia chiaro, la casa non è il nido. E guai se la fede diventasse una sorta di questo tipo, no? Cioè qualcosa che in qualche modo ci fa difendere dalla vita. Sarebbe il contrario di quello che ci stiamo dicendo da stamattina, no? E cioè l'incarnazione. Dio si è fatto uomo perché noi potessimo essere uomini, non per uscire dal mondo. lui stesso ha deciso di stare pienamente e fino alla fine nel mondo. E l'ascensione di Gesù vuol dire che tutta la nostra umanità è portata nel grembo di Dio, per sempre. Cioè Dio non ritratta questo suo legame straordinario con noi per sempre. Utilizzo un'immagine un po' brutta, ma la sua non è una passeggiatina nel mondo, sì, però adesso ritorniamo dove siamo, Nel nido, capite? No, la sua alleanza con noi, con la sua creazione, è per sempre, fino a portarci nel grembo stesso di Dio. Questo è pazzesco, eh? E noi crediamo nella risurrezione dei corpi, cioè di noi. E questo vuol dire davvero che il Vangelo promette una casa per tutti, certo, ma che non difende, ma che inizia alla vita, quella reale. Questo è un tema molto importante. Quindi, prima cosa che volevo sottolineare, prima di proseguire, bene, quindi quando definiamo la Chiesa, no, secondo la metafora della casa, attenzione a questo, cioè a non identificare la casa con un nido, la casa ospitale, la casa che ti aiuta a vivere, e anche sempre quella che ti fa vivere con le tue gambe. Possiamo utilizzare qui la metafora del grembo, che una donna comprende molto bene. Quando siamo stati nel grembo di nostra madre, anche biologicamente spingiamo per uscire, non per rimanere. Anzi, se il grembo si chiude, si morirebbe e anche la donna stessa rischia di morire. Quando è che la vita viene alla luce? Quando siamo aperti. Questo è molto importante. In questo senso definiamo la Chiesa una casa. Attenzione perché non è banale questa cosa. Non si tratta appunto di seguire quell'idea per cui sì, difenditi, stai con te stesso, il nido, tutto calmo e tranquillo. Guai. Semmai la vera casa ospitale è quella che aiuta spesso anche, insomma, con faticosi passaggi a vivere, a diventare adulti. Seconda cosa. Dire che la Chiesa è una casa per tutti, poi lo dirò anche alla fine di questi punti che trovate qui, significa ricordarci che non si tratta di pensare la missione come il mondo intero che deve entrare nella casa che è la Chiesa. Altrimenti questa roba qui sarebbe continuare a pensare che il mondo intero debba ruotare attorno a noi. La casa di cui parliamo è il mondo. E i cristiani devono imparare a condividere con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, e anche non solo di buona volontà, per il semplice fatto che siamo parte di questa umanità. Però la missione non è far entrare tutti nella casa che è la Chiesa, ma permettere che la Chiesa si senta a casa dovunque. Riusciamo a intuire la diversità? Non so se è un passaggio un po' grosso questo, eh? Dire che la Chiesa è una casa non significa dire che tutti devono entrare in quella casa, perché non ci staremmo. Tra l'altro, vuol dire ricordarci che la domesticità della Chiesa permette a tutti di sentirsi a casa, dove si è. Questo è un respiro molto più ampio, eh? Va bene? Quindi proviamo a tenere insieme davanti queste due cose. La Chiesa, casa, non è un nido, ma inizia alla vita. La chiesa casa non è il luogo in cui tutti devono entrare, necessariamente, magari anche con forza, ma è una casa tra le case. Ecco, ricordatevi la parrocchia. E quindi le case continuano a essere tante, ma la chiesa è una di quelle case che condivide l'umanità di tutti, alla luce, certo, del Vangelo, dando il proprio contributo, sapendo che non è l'unico. Noi arriviamo da secoli in cui pensavamo di essere figli unici, no? Adesso ci stiamo accorgendo che non siamo più figli unici. Non tutti fanno parte della Chiesa. Non tutti sono credenti. Tanti credono altro. Faticano a credere. È un male questo? No. Semplicemente ci stiamo accorgendo che il mondo è più grande di noi. Stiamo imparando, questo è il Concilio Vaticano II, diventare fratelli e sorelle, non più figli unici, anche per quanto riguarda la relazione con Dio e l'esperienza religiosa. Quindi una casa accogliente perché non trattiene, non rapisce, ma fa vivere. Una casa accogliente perché sa camminare con tante altre case, con la propria specificità che viene dal Vangelo. Questo ci ridimensiona anche un pochettino, no? Ricordandoci che i salvatori non siamo noi, grazie a Dio un altro, e noi possiamo camminare in quella prospettiva, dando il nostro contributo, in un mondo però che è plurale. Questo è molto più difficoltoso, eh? Chiaro. Torniamo alla metafora della casa. Quando è un figlio unico, deve dividere quella casa, che è il mondo, in questo caso, con dei fratelli o sorelle che arrivano. Più difficile. Bisogna reimpostare tutto. Non dobbiamo averne paura. Certe difese che ogni tanto sentiamo sono comprensibili, tutti abbiamo le nostre difese, tutti, anche chi vi parla, è ovvio. Il lavoro oggi da fare è provare a superare queste difese, che a volte tendono di nuovo a tenerci un po' sulle nostre, no? Come si dice. Anche questo è fare casa. Questa è forse la missione per eccellenza oggi della Chiesa. Detto ciò, possiamo anche fermarci qui, perché queste due cose sarebbero già un bel programmino, va bene? Però proviamo a dire ancora alcune cose. Quindi teniamo conto di queste due sottolineature che ritengo molto importanti quando utilizziamo questa metafora, va bene? Allora, rimanendo nella metafora della casa, questi quattro punti che proviamo a condividere oggi pomeriggio. Allora, cerchiamo di stare proprio dentro a questa metafora, no? Allora, riprendendo ancora il piccolo disegno, provo a dire queste cose. Intanto, in una casa si entra. Il primo punto è entrare nella casa. E ho messo lì una tavola apparecchiata. Perché questo? Perché ritornando alla lettera eucaristica di Padre Medaglie, questo mi sembra che sia veramente il centro di tutta la spiritualità, eh? Quella che definiamo, l'abbiamo già detto questa mattina, la centralità dell'Eucaristia. Però tenete subito conto, e mi sembra di intuirlo nei suoi scritti, che per Padre Medaglie, certo che l'Eucaristia è la celebrazione dell'Eucaristia, ma vi ricordate che immediatamente dopo, attorno a quel centro, quanta meticolosità c'è in quei testi a proposito delle cose più comuni. No, addirittura le regole della casa, voi lo sapete meglio di me, no? Che a volte sembrano persino un po' pedanti, no? Per il nostro linguaggio. Però lo capiamo, perché mi sembra che per lui sia vero che il partecipare all'Eucaristia non sia questione del cerimoniale, ma sia questione di rimettere in movimento anche le cose più comuni della vita, no? Come si sta a tavola, come si dividono gli spazi. È molto interessante questo. Cioè senti, no, che l'Eucaristia diventa effettivamente principio di una vita, fin dentro le cose più, a volte anche banali, no? Mentre a volte le leggi, no? Dici, ma era il caso di dire questo, quell'altro, come. Invece mi sembra molto utile per ritornare a quello che dicevamo prima, no? Cioè il fatto che nell'Eucaristia ne va effettivamente dell'intero della nostra vita, dei nostri rapporti, delle nostre relazioni. Immagino nella vita religiosa, nell'edificare addirittura una casa religiosa, anche in mattoni, eh? Abbiamo anche perso un po' questa saggezza. I luoghi devono parlare di casa. Le nostre chiese, dicevamo prima di nuovo, no? Sanno di casa? Senza nulla togliere, insomma, alle grandissime opere d'arte, che tali rimangono, no? Ci manca ancora però forse la capacità di costruire anche luoghi che siano capaci di sapere di casa, non una qualunque casa, certo, casa di preghiera, ma che sappiano anche lasciarci intuire questa prossimità di Dio, non la sua lontananza. A volte certe chiese buie, no, pesanti, non ci aiutano in questo. Dovremmo essere anche un po' creativi, ma qui andiamo oltre. Rimaniamo su questa cosa, eh? Entrare nella casa, una tavola apparecchiata. Questa potrebbe essere la prima indicazione, un primo rilancio per la nostra vita. È il tema dell'accoglienza e della gratuità. Penso che per chi ruota un po' attorno, insomma, alle case religiose, delle Giuseppine, eccetera, lo sente questo. Io almeno l'ho sempre sentito, no? Anche solo il fatto che quando si arriva c'è sempre qualcosa preparato per te. Che fosse anche solo la semplicità del caffè o qualcosa da mangiare. Non è banale questo. Non è secondario. Ricordiamoci che oggi, nella realtà in cui siamo, creare degli spazi in cui senti che c'è una tavola apparecchiata per te, certo in modo anche concreto, ma capite cosa voglio dire in senso veramente ampio, cioè c'è qualcuno che ti accoglie per quello che sei, non per le prestazioni che dai, per quello che sei, è una profezia importantissima. Nello stesso tempo, per noi preti, e per religiose e religiose, il fatto che questo lo vivano anche i laici, è come se lo vivono, pensate che profezia. Quando figli, famiglia, lavoro, eccetera, ma c'è ancora qualcuno che trova il tempo non soltanto di invitarti a casa, ma di preparare qualcosa per te. Magari anche dopo una giornata difficilissima, con 100.000 cose, magari anche tante cose che non sono andate bene. C'è il gesto dell'apparecchiare la tavola che permette di entrare in casa e scoprire che sei accolto. Non è questione di bon ton, no? Come si dice in francese, va bene? Di galateo, perché bisogna fare così, no? Noi diciamo che è una questione teologica addirittura, pensate un po', traduciamo. Dio passa tra noi, Dio passa tra noi anche così. Attraverso una tavola apparecchiata. Questa è la centralità dell'Eucaristia. Questo, se volete, anche a livello liturgico, così gettiamo come dire, un qualcosa di positivo nei confronti anche proprio della ritualità, della liturgia. È ciò che dovrebbe succedere all'inizio della celebrazione eucaristica, quando cioè entriamo in chiesa. Guardate che l'ingresso in chiesa non è soltanto arriviamo e ci sediamo. Pensatevi attorno. Se è vero che la Chiesa è come una casa, addirittura in passato c'erano dei ministeri, pensate, che si prendevano cura della soglia della Chiesa, l'apertura delle porte, che non vuol dire solo avere le chiavi, certo. No, voleva proprio dire curare il momento dell'arrivo. Abbiamo tempo, perché noi abbiamo questo tempo, il tempo dell'orologio, e non è il tempo liturgico. Il tempo liturgico è un tempo altro, non è questo. Come d'altronde dovrebbe essere il tempo dedicato all'accoglienza, no? Io come posso accogliere qualcuno con l'orologio in mano dicendo sì, però ragazzo, ragazza, fai in fretta, perché io poi tra 10 minuti ho un impegno. Lo so che è un problema, cioè, lo sto dicendo a me stesso, perché lo so che è un problema questo nella situazione in cui siamo. Dico soltanto che ricordiamoci che questa è una grandissima profezia. Non è la preparazione alla cosa, è la cosa. Mi spiego? Stiamo già annunciando il Vangelo così. Quando ci prendiamo cura di questi passaggi, o se anche solo per qualche minuto, e qualcuno lo respira, qualcuno mi ha accolto per quello che ero. Una volta tanto non per la prestazione che do. Attenzione perché nella Chiesa rischiamo di fare questo, con tanti nostri uffici, eccetera. Cioè chiedere di nuovo immediatamente di fare delle cose. È un problema, non è casa. Proviamo a ripensare, no? Il piccolo disegno, centralità dell'Eucaristia, queste attenzioni piccolissime ma fondamentali, pensate oggi. Domanda, la pongo lì anche a me. Prepariamo la tavola nelle cose che viviamo, facciamo, condividiamo. Potrebbe essere una bella domanda che ci poniamo come comunità, laici, laiche, religiose, religiosi, tutti preti. Questa è una prima suggestione che ci lasciamo lì. Il secondo passaggio è condividere gli spazi di casa. E certo, qui c'è il grande tema della fraternità che ci siamo detti fin dall'inizio. Non è retorica, lo ridiciamo con l'immagine di prima, condividere gli spazi di casa è molto difficile. Ce ne siamo accorti in pandemia, perché se da un lato, giusto, cosa si diceva prima, abbiamo riaccolto anche la bellezza della casa, di stare anche un po' più insieme lì, sapete anche che quel periodo è stato anche il tempo di incredibili separazioni e divisioni. Perché per molti stare vicino nello stesso luogo per tanto tempo, quando non si è abituati o non siamo stati educati a questo, è stato un dramma. Nessuna risposta, e non voglio dire che è giusta una cosa o l'altra. È un dato di fatto, ma che ci dice una cosa importante. Quando parliamo di condivisione, di fraternità, attenzione a non essere retorici. Fratelli e sorelle, certo che lo siamo già in umanità, questo è fondamentale, ma intanto è un compito, lo si diventa imparando. Il mondo che diventa casa è un mondo che deve imparare a stare insieme. Certo che di fronte all'immigrazione che stiamo vivendo, la prima cosa che ci verrebbe da dire, se siamo onesti, ce lo diciamo anche tutti, La prima cosa che sarebbe da dire è noi là, noi qua, se siamo onesti. Dai, da lontano possiamo dire no, stiamo tutti insieme, no? Immediatamente così, perché chi non conosciamo ci spiazzano. E adesso come faremo? Ci sarà posto per tutti? Riusciremo a condividere insieme la stessa vita? È legittimo dirci questo, no? Ci dovranno essere delle regole, delle attenzioni e appunto. Però qui scatta la novità del Vangelo. Nella difficoltà che è di tutti condividere la casa, il piccolo disegno ce lo dice nella sua semplicità, è necessario però uno scatto di apertura che può venire solo dall'esperienza della fiducia incondizionata nei confronti di Dio. Ci vorrà pure qualcuno che comincerà a dire, pur nella fatica, possiamo vivere insieme e cominciare a camminare in questa direzione. Almeno immaginarlo. Oggi mi sembra che non lo immaginiamo neanche più. Sto continuando a dire che questa è un'emergenza. No, non sarà un'emergenza. Mettiamocelo bene in testa, sarà la normalità. Quindi, rimbocchiamoci le maniche e immaginiamo qualcosa di nuovo, di profetico, sapendo che è difficile, molto difficile. Ma su questo vi ricordate che c'è quel linguaggio che noi giustamente oggi non potremmo più prendere così, no? Quando Padre Medai parla dell'annientamento di sé. Oggi noi chiaramente nel nostro linguaggio non possiamo più utilizzare questa parola, è guai. Perché sarebbe fraintesa. Ma certo, pensando allora a ciò che Medrai, immaginiamo, avesse in mente, cercando di tradurlo oggi, questo annientarsi non vuol dire imparare poco per volta, lentamente, a non vivere la vita soltanto a partire da noi, in senso individualistico. Ma vuol dire imparare la profezia dell'umiltà, della fraternità, della gentilezza. Annientarsi non è masochismo, no? Ma provare alla luce del Vangelo a non dire io, ma imparare fin da subito a dire noi. Imparare fin da subito a ragionare col noi, mantenendo ciascuno la propria identità, ma noi, insieme. Per questo ci vuole molta umiltà. Ci vuole moltissimo lavoro su noi stessi, tantissimo, perché questa è, come dire, la sfida più grande, forse la montagna più alta che dobbiamo scalare e forse non basta una vita. Se anche Paolo a un certo punto dovrà dire vogliatevi bene, gareggiate nello stimare la vicenda, poi a un certo punto anche lui dovrà un po' abbassare le cose e dire per favore cercate di non mordervi. Bello questo, no? Bellissimo, grande Paolo. Perché almeno è concreto. Sì, ci sono anche delle situazioni, guardate, in cui la fraternità è già tanto se non ci facciamo del male e ci rispettiamo. Poi è chiaro che non basta. Dovrebbe essere molto di più. Ma intanto anche il realismo dice che in certe condizioni molto difficili, almeno per ridurre la violenza, almeno per tentare di imbrigliare la violenza, è già tanto se impariamo il rispetto. Speriamo però anche molto di più. Allora, forse su questo il piccolo disegno e l'ordinarietà, no, di questo esercizio può essere un'altra bellissima, meravigliosa esperienza profetica in un mondo che sappiamo che cosa sta vivendo oggi, queste forti contrapposizioni, le guerre, l'immigrazione. Abbiamo bisogno di un di più di fraternità, un di più di insieme e molto meno di un io. Attenzione, però questo è molto difficile, no? Dobbiamo rendercene conto. Ecco perché forse c'è bisogno veramente del Vangelo, cioè di qualcosa che è più grande di noi e che ci permette di ricordarcelo anche quando la vista, anche giustamente, si annebbia in tutte queste difficoltà e ce lo dimentichiamo. Che bella grande profezia questa. Quindi entrare nella casa, condividere la casa, ripeto perché il mondo sia casa, per tutti. E poi c'è quella terza indicazione, cioè aprire le porte di casa. Padre Medaglia, nel suo carisma, pone al centro una sorta di cuore trinitario della spiritualità. Perché ricorda che il nostro Dio è apertura da sempre, Padre, Figlio, Spirito, vedete? È generazione, è amore. Dio fa essere, fa esistere tutte le cose volendo il bene, facendo il bene. Ma questo è il Dio trinitario. Allora ecco perché entrare nella casa, condividere la casa, significa aprire le porte di casa. Quello che vi dicevo prima, no? Non permettere mai che una casa, magari anche bella, accogliente, tutta pulita, in cui gli abitanti hanno imparato abbastanza a diventare fratelli, ma decidono di nuovo alla fine di chiudersi e di rimanere tra di loro. Ritornerebbe di nuovo il solito problema, no? Noi crediamo in un Dio che ama senza volere nulla in cambio, che non sia la gioia dell'altro. Questo è il cristianesimo, che ha queste parole bellissime. Generazione, Trinità, apertura, misericordia, parole meravigliose che rischiamo di aver perso e che sono proprie del cristianesimo. Parole di apertura. E mi avete capito, non sono retoriche, ci siamo capiti? Anche perché il Signore, andando fino in fondo a questa via, non è che ha trovato tutto bello e facile, ma da quella vita. Su questo ricordiamocelo sempre. Questi tre movimenti sono i propri della liturgia dell'Eucaristia. Entrare nella casa, ricordiamoci l'ingresso nell'Eucaristia, condividere la casa. Quel rito ce lo dice con la processione dell'offertorio, vi ricordate? Se c'è ancora, perché in realtà il prete ha già tutto sull'altare per fare prima, no? Ma no, quella è solo una cerimonia, no? Pane e vino devono essere al fondo della chiesa, quella è la seconda grande processione, perché in quel momento diventiamo un unico pane, condividiamo l'unico pane e lo mettiamo lì, tutti insieme. Noi siamo partecipi di quel momento, non è una faccenda privata del prete. Vedete la liturgia se non è il cerimoniale, ma è il rito partecipante. È profondissimo. Solo che bisognerebbe avere tempo per celebrare così, per essere registrato. E non si dovrebbero celebrare troppe Eucaristie. Non solo perché per un presbitero almeno. Se si celebra bene un'Eucaristia, penso. Seconda, la terza, ma perché in nome dell'Eucaristia noi ci dovremmo unire, se è vero ciò che ci stiamo dicendo da stamattina, no? Non dividere. Pastorale. Aprire le porte di casa vuol dire la processione di uscita. Ite missa est, no? Andate in pace. Non è solo saluti, è finita la messa, l'orologio. Ci siamo, è durata solo 3 quarti d'ora, vai! Bravissimo quel prete, io vado là, sai perché? Fai in fretta. Che ci debbano essere dei tempi umani, d'accordissimo, eh? Non sto dicendo questo, è vero. Cioè il rito, anche quello che viviamo, come succede nelle case, no? Cioè, se a tavola parla sempre solo uno e avanti e fa la predica di mezz'ora, non è una casa. Però capite, diverso è la 40 minuti me la cavo e vado via. No, piuttosto non ci vai, ma vai a fare una bella camminata la domenica, ti fa anche bene, no? Anche su questo provare ad avere la sana saggezza insieme di immaginare il giorno del Signore così. L'ho curato in questi particolari, nei tempi, nei ritmi, nell'accoglienza. Ma dicevo, quel ite missa est, andate in pace, in realtà è questo, aprite la porta di casa. Cioè quello è il momento in cui sei ricondotto all'ordinario della vita perché il tuo tempo non sia soltanto quello dell'orologio, ma anche nell'ordinario della vita possa succedere qualcosa d'altro. Un po' di respiro evangelico. Mi sembra che il piccolo disegno dall'inizio ci indichi un po' queste cose. Ho provato semplicemente ad attualizzarle un po' per l'oggi. Poi non so se tiene questa cosa. Sono domande che pongo lì, non lo so. Magari scriviamocele, meditiamole. So, potrebbe essere interessante questo. E vedete che sono tutti temi che, insomma, riguardano così tanto la vita, che okay, in fin dei conti possiamo dividerli tra religiosi, laici, penso di no. Ciascuno poi vivrà tutto questo secondo la propria vocazione. Ultima cosa, proprio ultima. Ci tenevo a fare un ulteriore appello conclusivo, forse non è tanto legato al piccolo disegno direttamente, alla spiritualità di Padre Medardi. In parte credo anche di sì, perché ritengo che ne sia una conseguenza. Però credo che parlare della Chiesa come casa, riferito a tutto quello che ci siamo detti, dovrebbe anche farci riscoprire una cosa importantissima, che è alla base del Concilio Vaticano II. E cioè il significato, il senso della Chiesa locale. Il fatto cioè che la Chiesa, la comunità cristiana, questo i laici ce lo dicono continuamente con la loro vita, vive dove? Lì dove la gente vive, cioè in un luogo, in un territorio molto preciso, fatto di strade, di piazze, di lavoro, di case, di terreni. Per chiesa locale, dal punto di vista più giuridico, intendiamo, per intenderci, la diocesi. La chiesa che è in Alba, la chiesa che è in Cuneo Fossano, la chiesa che... Va bene? Importante questo. Non è soltanto questione di circoscrivere un territorio. Questa cosa ci ricorda che noi viviamo la fede dove siamo, non sulle nuvole, non in modo astratto, no? Ma lì. Se noi perdiamo la località della Chiesa, perderemo tutto quello che ci siamo detti dall'inizio, cioè il senso dell'incarnazione di Dio. Insomma, la Chiesa è prossima all'umanità in cui si vive perché Dio si è fatto prossimo a quegli uomini e a quelle donne. E ogni volta che leggo qualcosa di Padre Medardi, la vostra spiritualità, eccetera, mi ritorna in mente questa cosa qua, no? Perché in fin dei conti anche le vostre comunità, che cosa sono se non questo silenzioso, semplice ma profondo segno di servizio all'ordinarietà delle vostre chiese? Importante questo, eh? E secondo me un contributo che bisogna dare e di cui c'è tantissimo bisogno. Velocissima cosa, poi concludo con una frase che adesso vi leggerò. Parliamo di sinodalità in questo periodo, no? La Chiesa sinodale. Concluderei un po' con questa suggestione. È vero che spesso si dice che la parola sinodalità, ed è vero, significhi camminare insieme, dal greco, no? Syn odos, cammino insieme, cammino comune, vero. Ci sono però dei linguisti che hanno sottolineato una cosa molto suggestiva. E in realtà in quella parola si nasconde la parola casa. E in realtà la migliore traduzione dovrebbe essere questa: entrare insieme nella casa comune. Meglio, varcare insieme la porta di casa. camminare insieme è un po' generico. Invece, varcare insieme la porta di casa è quello che ci stiamo dicendo oggi. La casa non è la chiesa, è il mondo intero. La chiesa, insieme a tutti gli uomini e le donne di questo mondo, è chiamata a imparare a varcare insieme con gli altri la porta di questa casa comune a cui dobbiamo volere un bene dell'anima, che è la buona creazione di Dio. Capite che anche questa cosa allarga un po' gli orizzonti, non sulla sinodalità, che non è solo una questione organizzativa, è molto di più. È imparare a essere fratelli e sorelle, non più figli unici, a varcare la porta della storia di cui facciamo parte tutti insieme, insieme. E questo lo facciamo non sulle nuvole, non lontano da noi, ma dove siamo? Nell'ordinario della vita. Ce l'ha detto così bene il piccolo disegno, che è proprio mettere insieme come un disegno. Le cose belle, nuove, interessanti che lo spirito fa soffiare dentro le cose comuni della vita. Penso sia attuale, no? In un mondo in cui ciascuno tende a pensare a se stesso, a varcare la porta da solo per sfruttare il mondo, pensiamo anche a tutto l'ambito ecologico, e la Chiesa dovrebbe dire: attraversiamo quella porta insieme, ci proviamo. Perlomeno, sapendo che è difficile anche per noi, ma se crediamo ancora nel Vangelo e nella risurrezione, questa dovrebbe essere una sfida che sta davanti a noi. E che Padre Medai disse così bene tanti anni fa, nel suo mondo, nel suo contesto, che noi forse siamo chiamati a ridire oggi. Concludo con questa frase che trovate sul foglio, scritta da Barbara Olivato. Chi è Barbara Olivato? Una ausiliaria diocesana della diocesi di Milano. Questa è una realtà molto interessante, è una sorta di istituto secolare, laicale, a servizio della diocesi, cioè della chiesa locale. Molto interessante, soprattutto magari proprio oggi, no, che siamo qui, religiose, laici, insomma, interessante, una forma di consacrazione che custodisce una laicità e nello stesso tempo parla veramente il linguaggio della Chiesa di quel luogo, a servizio di quella Chiesa. Interessante. Sarebbe utile anche scoprire un po' questi carismi che forse conosciamo poco e che in qualche modo credo si avvicinino molto a quello che ci stiamo dicendo. Sentite cosa dice. Ovviamente sta parlando della specificità di un carisma. Ma mi pare interessante per tutti, nella logica del non o, come diciamo, ma e. Viviamo in piccole comunità, nelle parrocchie delle diocesi. Piccole comunità, nelle parrocchie delle diocesi. Volendo vivere il significato di comunità di vicini secondo il principio dell'incarnazione, di Dio che viene accanto all'uomo. Non di un Dio che si presenta in modo diverso dal nostro, ma di un Dio ordinario, non lontano e separato, ma un Dio che entra nella storia perché essa sia per tutti il luogo di salvezza e di santità. Siamo convinte che la diocesanità non sia una piccola spiritualità, ma una spiritualità originale e, come testimoniamo oggi, non esclusiva. Bello anche questo, no? L'apertura. Non è solo del presbitero, o solo del consacrato, o solo del laico. Certo, lo è in modi diversi, ma non è più dell'uno o più dell'altro. È dell'uno e dell'altro, insieme. Parole molto forti, no? Molto precise. La diocesanità, chiesa locale, ha un carattere comunitario, costituisce un popolo, crea reciproca appartenenza. Guardate che ne abbiamo bisogno noi presbiteri, sapete? Ancora troppo individualisti. I laici ci devono aiutare tantissimo in questo, eh? Tantissimo. Sentite volete bene ai vostri preti, ma nel senso bene di questo termine, ovvero. Perché è una spiritualità che fa comunione. Il Signore, nella storia della salvezza, ha salvato un popolo, ha voluto entrare in una dinamica popolare. Questo lo sentiamo molto, no? Sulla bocca del nostro Papa, Evangelica Gaudium. Nella diocesi noi ne riconosciamo una particolare manifestazione della Chiesa. Facciamo nostra la misura alta della vita ordinaria. Che bello questo. Solo la vita ordinaria. Poi dopo, come? La misura alta della vita ordinaria. Il resto è al servizio. La diocesanità è una via spirituale che si misura sul quotidiano, non su cose straordinarie. Una santità nascosta, ma dinamica, perché si mescola con la gente delle città, con i lavoratori, con gli studenti, con le famiglie, con chi chiede la fede, con chi è in crisi. Ricordate Tommaso stamattina. Questo per testimoniare che Gesù risorto vive in mezzo alla storia di ciascuno, vive con l'uomo. La diocesanità è la sorgente inesausta da cui attingiamo il nostro servizio apostolico e il nostro cammino di santità. Ricordandoci peraltro che la Chiesa che costruiamo insieme non sarà mai la Chiesa ideale. È questa qui. Come l'umanità non è quella che ci inventiamo, no? È questa qui. Ci possiamo stare dentro, varcandone la porta insieme. Padre Medai, ci aiuti in questo cammino.